Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo e analizziamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Parliamo di un ritrovamento particolare di DDT sui fondali del mare di fronte alla California. Parliamo dell'accordo su Brexit, di Cappato e Welby che sono stati assolti e infine della discussione del DDL Zan che è stata finalmente calendarizzata al Senato. Comunque cominciamo da quella che è la prima notizia perché ieri pomeriggio appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, ovvero quel documento con cui il nostro paese spiega come intende spendere i finanziamenti che arriveranno dall'Unione Europea tramite il Next Generation EU, per gli amici detto anche Recovery Fund. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, delle critiche che il piano aveva suscitato per non essere abbastanza ambizioso dal punto di vista ambientale e della decarbonizzazione. È un piano che prevede complessivamente finanziamenti per 221,1 miliardi di euro, di cui 191 che arriveranno appunto dal Recovery Fund fra sussidi e prestiti a basso tasso di interesse, quindi in queste due formule, quindi insomma fondo perduto e prestiti, e 30,6 miliardi di risorse che invece sono interne che aggiungerà il governo, da impiegare tutto ciò entro il 2026. In percentuali il 27% dei fondi, diciamo questo nell'ultima, appunto nell'ultimo piano che è stato quello definitivo, quello è stato appena approvato, il 27% dei fondi sarà dedicato alla digitalizzazione, poco meno del circa il 40% sarà dedicato agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico e più o meno poco più del 10% sarà dedicato alla coesione sociale. Questi sono un po', diciamo, i tre filoni principali di investimento del piano. Concentriamoci un attimo su quello che è il capitolo principale, ovvero il 40% delle risorse dedicato ai cambiamenti climatici, che corrisponde un po' al minimo sindacale richiesto dall'Unione Europea, che richiedeva che almeno il 37% dei fondi che erogava venissero appunto indirizzati in quella direzione là. E potrebbe anche sembrare un sacco di soldi, nel senso, se lo vediamo così, anche perché, e lo è in termini quantitativi, anche perché il nostro paese è il maggior beneficiario dei fondi appunto di Next Generation EU. Però ci sono due grossi ma. Il primo è ovviamente quello più ovvio, ovvero su come vengono spesi, come vengono investiti questi soldi, no? Sono tanti, ma in che cosa li stiamo, su quali settori e in quali progetti li stiamo investendo? E su questo ne avevamo già parlato appunto qualche giorno fa, ci sono un sacco di lacune e di mancanze nel piano che sono state evidenziate proprio in questi giorni, da appunto finanziamenti ai trasporti pubblici e ai treni del tutto insufficienti rispetto agli obiettivi, lo sviluppo della mobilità ciclabile in città altrettanto insufficiente, gli obiettivi e gli incentivi per le rinnovabili che appunto anche qui non sono così ambiziosi. Finanziamenti per l'idrogeno, da cui poi trarranno beneficio anche coloro che l'idrogeno continuano a produrre dal metano, quindi inquinando, tipo Eni o tipo Snam, o finanziamenti per il biometano, che poi appunto non è questa grande idea in una fase in cui non dovremmo bruciare più niente e che fra l'altro potrebbe anche essere paradossalmente un incentivo per gli allevamenti intensivi. O ancora finanziamenti a progetti di stoccaggio della anidride carbonica, che abbiamo visto che sono tecnologie che non funzionano, che costano di più energeticamente di quello che poi ci restituiscono. Fondi all'economia circolare concentrati solo sulla gestione dei rifiuti invece che su politiche di riduzione della produzione dei rifiuti, quindi anche politiche a monte sugli imballaggi, sulla durabilità dei prodotti e così via. Insomma, gli investimenti potevano essere scelti molto meglio dal punto di vista della transizione ecologica. Poi però c'è ancora un altro discorso che va ancora più a monte, che è proprio metodologico, nel senso che da come è strutturato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza È abbastanza chiaro che si continua a ragionare come se il clima e la crisi ambientale fossero problemi semplici e delimitati, quando invece sono problemi che sono onnipresenti e pervasivi. Nel senso, ragioniamo come se potessimo separare questi problemi da tutto il resto e quindi decidere di allocare X soldi per la risoluzione di quella cosa lì, e il resto per un'altra cosa. Ora, è vero che ci sono delle azioni specifiche da fare proprio relative al problema climatico e che richiedono investimenti altrettanto specifici, tipo tutta la parte di adattamento climatico, no? Di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi la messa in sicurezza delle città, lo sviluppo di piani per quelle zone costiere che magari, che anzi, che ormai sicuramente finiranno sott'acqua nei prossimi anni. Queste cose sono, dobbiamo trovare soluzioni specifiche con investimenti specifici sul tema dei cambiamenti climatici. Ma al di là di questo, lo sforzo principale è che ogni singola azione che facciamo, sia come individui, sia come amministratori, sia come imprese, dovrebbe tener conto ed essere almeno in parte curativa di quei problemi là. Dalle scelte di tutti i giorni su come ci spostiamo, su come ci nutriamo, ai piani urbanistici delle città, ai piani per la digitalizzazione, al tipo di prodotti che produciamo, come li imballiamo, che modello economico abbiamo, cioè qualsiasi cosa dovrebbe essere pensata in quell'ottica, o comunque tenendo conto di questi problemi che vogliamo affrontare. Non possiamo continuare a pensare che la crisi ambientale sia qualcosa di risolvibile investendo sulla crisi ambientale. Perché la crisi ambientale non è separabile appunto in nessun modo da tutto il resto. E anzi, il fatto di pensare questo è una delle principali cause della crisi ambientale stessa, perché è un prodotto tipico della nostra cultura meccanicistica in cui ragioniamo e dividiamo tutto in compartimenti stagni e che è il contrario di un approccio sistemico. Quindi, non lo so, se vogliamo riassumere tutto questo ragionamento in una frase, direi che dovremmo smettere di fare progetti per l'ambiente e invece considerare l'ambiente all'interno di qualsiasi nostro progetto. E temo che finché non lo capiamo e finché non facciamo questo salto di pensiero, questo cambiamento radicale nel nostro modo di pensare alla questione ambientale, difficilmente inizieremo a trovare soluzioni interessanti e piuttosto probabilmente continueremo a peggiorare le cose. Va bene, comunque, cambiamo argomento e passiamo alla seconda notizia del giorno, che è uno strano ritrovamento. Restiamo sempre in tema di disastri ambientali, perché alcuni scienziati marini dell'Università di San Diego, in California, hanno trovato sul fondale del mare fra Los Angeles e l'isola di Santa Catalina, oltre 27.000 barili che sembrerebbero essere, insomma, contenere DDT. Ne parla il Post, e praticamente è stata scandagliata un'area del fondale di quasi 1.500 km da questi ricercatori attraverso dei sonar, ed è stato fatto questo simpatico ritrovamento. Ora, è ancora da confermare che effettivamente si tratti di DDT, ma i detriti trovati lì attorno sono compatibili con questa sostanza, e inoltre questa sostanza è stata già trovata in precedenza nella stessa area. Perché ovviamente nel frattempo un sacco di questo pesticida è fuoriuscito da questi barili ed è lì attorno, insomma, depositato sugli strati del fondale. Ovviamente non si sa quando risale il fattaccio, né chi siano stati gli autori, anche perché il DDT, che è un po' il primo pesticida moderno, è stato proibito negli Stati Uniti nei primi anni 70, perché a un certo punto si è scoperto che non faceva male solo agli insetti, ma anche un po' a tutto il resto, cioè compresi gli esseri umani. E quindi ecco, si sospetta che i barili si trovino sul fondale da un bel po' di decenni, magari scaricati lì da qualche azienda che non voleva sobbarcarsi i costi di smaltimento di una sostanza nociva che non era più in produzione, non era più in commercio. E che quindi ecco siano stati gettati là in mare e in tutti questi anni abbiano rilasciato un sacco di sostanze e fatto un sacco di danni. Se non altro, la magra consolazione degli scienziati è che il ritrovamento permetterà di capire meglio quali danni il DDT possa causare all'ecosistema marino. Ok, passiamo ad altro. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo accordo commerciale fra Unione europea e Regno Unito post-Brexit, che è entrato in vigore in maniera provvisoria il 1 gennaio 2021, dopo l'accordo trovato in extremis. Non so se vi ricordate, ne avevamo già parlato a fine dicembre scorso, proprio all'ultimo momento disponibile. E questo nuovo accordo entrerà in vigore il 30 aprile, quando scadrà appunto l'accordo provvisorio. L'accordo definitivo in realtà ricalca in maniera praticamente identica a quello provvisorio e di fatto consiglierà all'Unione Europea e al Regno Unito di continuare a scambiare merci senza l'imposizione di dazi, permetterà di proseguire la cooperazione su diverse altre questioni, fra cui gli impegni climatici, e poi però rimangono ancora oggi fuori dall'accordo, comunque insomma ci sono alcune parti specifiche dell'accordo, tipo le regole sui servizi finanziari, che dovranno comunque essere negoziate nei prossimi mesi o probabilmente anche nei prossimi anni, perché su quelle ancora non c'è una conformità di vedute fra le due posizioni. Ok, torniamo in Italia per le ultime due velocissime notizie del giorno. La prima è che mercoledì Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti dalla Corte d'Assise d'Appello dall'accusa di aver aiutato il suicidio di Davide Tarantini, dopo che la Procura di Massa aveva fatto ricorso contro la sentenza di assoluzione in primo grado. Ora vi spiego un po' brevemente, molto brevemente spero, perché siamo già ben oltre 10 minuti. Tarantini aveva 53 anni, era malato di sclerosi multipla e grazie proprio all'aiuto di Marco Cappato e Mina Welby, il 13 aprile del 2017 si era recato a Basilea, accompagnato dai due in Svizzera, e aveva fatto ricorso al suicidio assistito. Il giorno dopo la morte di Trentini, gli stessi Welby e Cappato si erano presentati dai carabinieri di Massa per autodenunciarsi. Praticamente avevano detto che si erano dichiarati colpevoli, ma il loro obiettivo ovviamente era fare in modo che questa vicenda facesse cambiare la giurisdizione italiana. Da lì è cominciato questo processo penale. E praticamente siamo arrivati a una sentenza di primo grado in cui Welby e Cappato erano stati assolti per il reato di istigazione al suicidio perché il fatto non sussisteva e anche da quello di aiuto al suicidio perché non costituiva reato. La procura aveva fatto ricorso, ma adesso appunto la sentenza della Corte d'Assise d'Appello conferma la prima decisione della sentenza di primo grado, quindi sostanzialmente i due sono innocenti e ovviamente tutta questa cosa ha contribuito a sollevare comunque risollevare il dibattito sull'eutanasia. E vi ricordo anche che l'associazione Luca Coscioni, di cui appunto Cappato e Welby sono rispettivamente tesoriere e copresidente, ha depositato pochi giorni fa i quesiti di un referendum proprio sul tema dell'eutanasia, che è una questione di civiltà veramente molto importante. Ultima news: la discussione al Senato, del disegno di legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, nota anche come DDL Zan, è stata finalmente calendarizzata dalla Commissione di Giustizia al Senato. Quindi, dopo settimane di continui rinvii e a 6 mesi dalla sua approvazione alla Camera, il DDL Zan potrà appunto finalmente essere discusso anche nel secondo ramo del Parlamento e si spera anche approvato. Nota personale. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani, è tardissimo, con una nuova puntata di Me la Segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.